Dunque, autobiografia, dicevamo, no? Autotanatografia. Se riusciamo a intendere la simultaneità o la unidualità di questi due termini, siamo già a un buon punto, insomma, no? E la danza circolare di cui parla Nietzsche, forse, parla di questo, no? Di questo doppio movimento uniduale. Per me parla di questo adesso, appunto, no? Cioè dice anche questo. E dice anche questo fornendoci un'ultima chiave, credo, di lettura per la domanda sul come racconta chi sei, appunto. Cioè lascia morire questa, cioè significare questa emozione, questo slancio, lascia che stia là e che ognuno ne faccia quello che vuole finché vuole, se vuole, perché questo ti libera appunto dai ganci della emozione che anima. Ti libera e, come dire, e mette al mondo, restituisce al brusio, diciamo così, il movimento o la peripezia di tutti i racconti, compreso il racconto di te stessa. Poi ogni tuo racconto, perché ogni tuo racconto, così ascoltato, è un racconto di un corpo singolare, di una vita singolare, che è la direzione o il senso di quel che c'è, l'unico transitorio, cioè vivente, senso di quel che c'è. Ma questa lettura, questo suggerimento che mi sembra possa venire da Nietzsche, è anche, forse, un ultimo modo, un ultimo tassello per fare i conti con la questione della memoria che ci ha accompagnate e accompagnati pure dall'inizio di questo anno metritico, no? Storia, memoria, racconto, memoria, oblio. Memoria, oblio, Simi, come dire, di questa dicotomia ha dissolto la dualità o la diastasi già nella prima sessione e credo che ancora su quell'onda noi ci stiamo muovendo. E un ultimo tassello per intendere il gioco della memoria. Il gioco della memoria. Se ad esempio applicassimo, scusate, al tema della memoria, al verbo rememorare, il movimento della ripresa che abbiamo inteso con Sartre, potremmo forse averne una chiave nuova. Ogni racconto è ripresa, ogni memoria è ripresa, ogni ripresa è vita che si scrive, cioè è reiterazione della morte. Ovvero ogni ripresa, ogni memoria è anche perdita, oblio, ritorno all'oscuro, diciamo così, allo sceno, allo sfondo, al silenzio, del movimento, dello slancio, dell'emozione, della vita, appunto, che morendo si scrive. Ho chiesto il permesso a Carlo Simi di leggervi qualche estratto molto breve da quello che è il suo libro Venturo, che non è ancora uscito, è in corso di stampa, e che si intitolerà, con un titolo sbagliato secondo me, Filosofia e Memoria. Sì, mi sa che lo ritengo sbagliato perché anche lui lo ritiene sbagliato, gli è stato in realtà più o meno imposto. E allora io ho cercato di salvare quello che secondo me sarebbe stato il titolo adeguato, comunque il titolo in cui questo lavoro è cresciuto, dando quel titolo, secondo me, adeguato alla introduzione, alla prefazione, insomma, che gli ho scritto. Dunque, il libro si chiamerà Filosofia e Memoria, ma il suo titolo segreto è Memorie, Filosofia e Autobiografia. Allora, non vi dico niente di questo libro perché ve lo leggerete se avrete voglia, insomma, quando uscirà. Però capite, Memorie, filosofia e autobiografia ci porta dritti dritti al nostro tema nuovamente. Vi dico solo che in questo libro c'è un esempio di come si possa fare, produrre conoscenza danzando, rianimando appunto la emozionalità singolare dell'universale che tutti possiamo intendere, insomma, no? Facendola accadere. È infatti un esercizio autobiografico, nel senso intrecciato, vasto e autotanatografico che ho cercato di evocare poco fa. In una pagina che è datata, se ricordo bene, 2 aprile, di non so che anno, di qualche anno fa, 2 aprile, di un anno in cui la Pasqua accadeva prima del 2 aprile, perché si ne dice appunto 2 aprile, tra parentesi, finite le feste, festeggiamenti pasquali, eccetera, eccetera, con tanto di ritrovi familiari, chiusa la parentesi, riprendo il racconto. E scrive in questa data: ho chiesto all'inizio che significa umano. Che significa umano? È una domanda. Che significa umano? E che cosa siamo noi umani oggi? Forse che dopo tanto almanaccare, questa citazione viene dopo pagina 150, e quindi ha già almanaccato parecchio, insomma, allo stato della questione. Forse che dopo tanto almanaccare hai le risposte. Ogni eventuale risposta, Christos, ora so di saperlo e di vederlo con più chiarezza, non farebbe che spostare il problema su di sé. Mostrerebbe soltanto una ulteriore stazione o un'altra figura dell'umano, della quale bisognerebbe allora chiedere che cosa sia e che significato possiamo dire che abbia. Quindi, è la domanda che è insensata? È la domanda che non va posta? Ignoramus et ignorabimus? Siamo ignoranti e lo saremo? Non mi sembra che sia questo il punto. Domandando e rispondendo, ripetendo questo gioco, mostri chi sei anzitutto a te stesso. Diventa ciò che sei, diceva Nietzsche. E io, Sini, lo ripetevo 10 anni fa a Mécri. In un certo senso non si tratta di saperlo, quanto appunto di diventarlo, aprendo la via a un compito che di per sé è inesauribile e in questo senso infinito. Diventare la propria autobiografia. Glossa. Diventare gioiosamente, felicemente, adesso torneremo su questa felicità centrale, la propria autotanatografia. Questo mi pare accade in tutte le vite, anche se non se lo propongono e anche se non lo sanno o se immaginano di avere risposte certe, definitive e quindi di saperlo. Tutte le vite, io direi glossa, tutti i racconti, divengono ciò che sono, mostrando a loro modo la loro umanità, la loro verità, la loro peculiare attualità, figure del presente che, venendo dal passato, sfumano e svaniscono via via nel futuro. Ecco che l'ho detto, ecco che l'ho scritto, reiterando la domanda, cioè mostrando me stesso in divenire e in articulo mortis. Cioè diventando ciò che devo essere e diventare in questa ora pomeridiana, impegnato sui tasti del computer, nella casa silenziosa e nella stanza solitaria. Quindi realizzato in queste parole, in queste righe di alfabeto, la cui incarnazione, che io immagino virtuosa, è anche nello stesso tempo e senso il motivo del loro imminente tramonto e della loro morte. Ma nessuno più sarà così, nemmeno io. Neppure alcuna ora o pomeriggio, sebbene incarnati in una memoria e in una occasione di rinascita e di reincarnazione, guarda un po', ma sempre in corpi altri, incluso il mio e altrove. Slittamento, slittamento. Segnalammo, scriveva Sini qualche anno fa, mi sembra di essere qua in questo anno critico, la differenza profonda fra il tempo narrato della storia e il tempo della vita quotidiana. Guardate, no? Il tempo storico e il tempo vissuto, il tempo saputo, eccetera. Ore immaginarie, anche se non immotivate, quelle appunto della storia, e ore vissute. La storiografia e la testimonianza, queste opposizioni. Chi lavora come storico lo sa, se no che storico è, però tende a dimenticarlo. Come qui capita a me di fraintendere la verità vivente del mio discorso come se fosse una verità assoluta dell'umano e della sua storia. Invece è semplicemente come un'ora delle giornate di Leopold Bloom che fantastica una vita e così la realizza il nostro Joyce, Ulisse. Fine della citazione o dello spoileraggio. Ogni racconto, possiamo dire così, dunque, è istoriazione. Questo lo abbiamo accolto, diciamo così, no? Ossia, ripetiamolo, istoriazione qua sta per ripresa autobiografica, ovvero sive autotanatografica, di quel vociare, gestare, diffuso che supporta il racconto e in cui ogni racconto rifluisce. Ci siamo intesi. Condizione, questo supporto della continuità di senso, attenzione, continuità di senso e poi ciò che noi chiamammo l'efficacia dei racconti, no? Cioè un racconto efficace finché ha una continuità di senso. Adesso la parola senso si lega alle prassi e all'uso e alle direzioni motorie emozionali del fare, un fare che, come dire, consente di essere condiviso fino a dove arriva la continuità emozionale dell'uso medesimo. Quindi finché facciamo delle cose in comune, finché abbiamo qualcosa, e fin dove questo qualcosa si estende, qualcosa che, come dire, che condividiamo nella medesima emozione, finché abbiamo orientamenti condivisi, dove decade, finisce, si consuma, si slabbra la condivisione, non c'è più continuità di senso. Applicate questa cosa ai racconti, alle nostre conoscenze. Quindi, diciamo, i nostri racconti storici non valgono più niente, non c'è più coscienza storica. Ma com'è possibile che viviamo in un tempo nel quale ognuno si fa i fatti suoi, cose gravissime, e il ritorno delle destre, e il rischio di totalitarismi, e il disprezzo della conoscenza, e lo sberleffo di chi si ferma a pensare, e la malagrazia, e l'ignoranza, no, come se avessimo tutti dimenticato che guarda che questa roba qui poi ha portato là, te l'ho raccontato. E io dicevo all'inizio di quest'anno, la cosa che a me stupisce è che in realtà questi racconti li abbiamo in comune. Cioè io continuavo a dire e continuo a dire, a volte anche un po' arrabbiata, ma ottusamente arrabbiata, cioè non all'altezza di quello che stiamo qui ascoltando da questi pensatori. Dico arrabbiata, ma insomma ce l'ha raccontate a tutti, a me come a te. Ricordate, da pagina 38 a pagina 42, l'abbiamo letto tutti. Magari pure preso ottimo, buono. Può migliorare l'esposizione. Capite? Ma lei sappiamo perché? Perché? Allora diciamo inefficacia, no? Allora noi diciamo, ma perché tu vuoi l'efficacia, cioè vuoi poter governare, no? Con i tuoi racconti, quelli degli altri, le azioni degli altri. Ma sì, ma forse c'è anche questo. Ma non è certamente questo rilevante. Quello che piangiamo, se non vuoi piangere nella tua malinconia purpurea, è il fatto che, come dire, non sanno più di niente, cioè non hanno più senso. Questa è l'inefficacia, no? Allora, se leggiamo il senso nella prospettiva che suggerivamo poco fa, cioè della direzione emozionale dei vissuti narranti, allora forse possiamo comprendere, quantomeno comprendere, che la malattia appunto dei racconti è proprio la loro perdita di senso, il loro sganciamento, la loro lacerazione, dicevamo prima, no? Lacerazione rispetto a che cosa? Rispetto al brusio condiviso, alle gestualità condivise, diffuse. Viviamo in modi diversi. Noi qua ci capiamo tutti abbastanza bene, via. Ognuno col suo stile, con i propri problemi. Però ci capiamo. Ci capiamo, nel senso che stiamo seduti in situazioni così, non ci sbraniamo e in fondo anche abbiamo una similarità emozionale senza della quale non potremmo proprio neanche iniziare a leggere una frase come quella di Nietzsche, cioè avremo tutt'altri problemi. Quindi, ma fin dove arriva questa condivisione? No? Fin dove si estende la condivisione emozionale? Fino a lì si può estendere la continuità del senso e quindi la condivisione del senso. Perché la condivisione del senso è condizione di gestualità emozionali o anche proprio di emozioni, ma io parlo proprio di emozionalità perché parlo della postura motoria, come si sta insieme, come si sta seduti, cosa si attiva quando ascolto, quando non ascolto, fino a dove vi è continuità di emozioni, fino a lì i racconti possono avere senso. Ed è inutile battere il pugno, dire sono più giusti, sono più veri. No, cavolo, la crisi degli intellettuali e questi che osano dire che le università sono dei covi di serpi e noi. Ma come posso dire, la domanda è, cioè l'indignazione è risibile. E lo dico a me, lo dico di me. Indignazione, ah, ma perché? Ma come? Ha letto anche lui quelle pagine e poi è un incivile, un cane, un cafone. Com'è possibile che piaccia? Ma come si sono educati? Com'è possibile? Com'è possibile, no? Questa indignazione becera, veramente becera, che però ci anima, no, poi magari no, ma io ho dei momenti in cui sì, sono proprio ottusa, ma va bene, cioè, è anche questo. Mettere, cioè sciogliere questa ottusità, questa chiusura e crackete, aprirla, no? In una comprensione possibile è un po' l'esercizio. Quindi dicevamo che condizione della continuità di senso, ovvero ciò che noi chiamiamo l'efficacia di una storia, è la continuità d'uso dell'emozione pratica da cui proviene. Chiaro? Per cui se l'emozione che anima il racconto di quello che è scritto da pagina 38 a pagina 42 del libro di storia non arriva, non è più la mia, io mi muovo diversamente da come si è mossa l'emozione di quel racconto, ho intenzioni, slanci, desideri, usi, faccio cose diverse, no? Da quelle che animavano o che erano spinte, abbiate pazienza, abbiamo dei coinquilini musici. Ok, ora stanno un po' cantando, poi potrebbero partire anche bonghi e tamburi. Sì. Allora, va bene. E appunto il brusio. Allora dicevo, quando l'efficacia appunto viene meno è quando l'emozione di cui porta traccia l'idioma, quel racconto là, non è più la mia. Invece non mi dice più niente, non vuol dire che non capisco cosa c'è scritto, vuol dire che io uso i resti in un modo completamente diverso, me li porto, me li imbarco in sensi completamente differenti, ha un altro senso quello che leggo, ed è vero, questo alla faccia dei significati, per cui c'è scritto, pure il metodo scientifico, anche il fatto, porca miseria, ci sono le testimonianze, capite? E io penso anche con commozione, no? Al fatto che si dica spesso fra poco non avremo più la testimonianza vivente di coloro che hanno vissuto, che so, il ventennio fascista in Italia, che so, la persecuzione degli ebrei, che so, la marchiatura con i tatuaggi a Birkenau o dove che fosse, no? Cioè fra poco non li avremo più. E si dice che bisogna tenerli vivi. E io, anche se con profonda commozione e rispetto, come credo immaginate, a volte penso come se fosse efficace quello. Cioè non è che io vorrei che non ci fosse, cioè, vorrei che ci fosse il più possibile, ma parliamoci chiaro. Abbiamo ottenuto il risultato che eravamo, no? O forse quel risultato che era poi una continuità di senso e quindi di pratiche, quel risultato è molto molto labile, molto così fragile, insomma, come si dice, nei tempi che corrono non pare proprio la principale delle emozioni, quella di mettersi in un atteggiamento, in un'azione, di tendere ad un'azione che sia la continuazione di quello che è testimoniato, raccontato, no? Eppure lì è al vivo, in prima persona. Quindi dice, ah, la testimonianza, bisogna rivendicare la testimonialità al racconto storico. Ma no, c'è sempre. Non è lì che si gioca una cosa. Non c'è questa contrapposizione tra testimonialità e racconto. Non c'è. È nell'intreccio che si giocano i sensi. Cosa ne fai? Cosa ne puoi fare? E allora un racconto che sappia intercettare questa motilità sotterranea che ci porta, ritrovandola nel corpo del narratore o della narratrice, in quello che ci accomuna, quello che ancora facciamo insieme, lì forse si annida la possibilità di capire dove si possano intrecciare sensi condivisi, cioè dove possiamo. Bene, allora dicevo, quindi la condizione della continuità del senso, ovvero della efficacia di un racconto, sta nella continuità d'uso, dunque, no? E abbiamo capito che continuità d'uso vuol dire continuità gestuale, motoria, pratica, da cui proviene quel racconto e a cui si affida, si appella, si espone, morendo, facendosi, il contenuto di quel racconto. Finché ovviamente tale continuità è possibile nella motilità vociante dei racconti, fino a lì e fino ad allora ci può essere, io penso, così propongo, ci può essere senso condiviso, ovvero efficacia. Altrimenti c'è la rottura, la lacerazione, quella che noi chiamiamo l'inefficacia, la malattia dei racconti. Ora, la domanda è, a questo punto, ma è possibile intercettare allora questa plurivocità, queste traiettorie incrociate, questo brulicante brusio senza nome, che è come automatico, capite, non coscienziale, non volontario, automatico, processuale, vorrei dire anche plurimo, inesorabile, no? Al limite meccanico, ripetitivo come una macchina, perché non nasce e non muore, in questo senso eterno. È possibile intercettarlo appunto dentro e fuori, no? Come si dice, in noi e fuori di noi, nei nostri racconti e fuori dai nostri racconti, nelle cose e nelle parole che uso. Posso ricostruire, come dire, mappare il gioco delle spinte e delle controspinte che inesorabilmente si ripetono in quella peripezia dei racconti e che in qualche modo è appunto la madre nera, ma quindi anche Ecate l'oscura, insomma, no? Di tutte le nostre narrazioni, cioè di tutte le nostre conoscenze. È come se stessi domandando, è possibile intercettare la lingua degli angeli? cioè ritrovare il tracciato di questa lingua degli angeli che va per impulsi, sussulti, intrecci, spinte, controspinte. È possibile ascoltare il parlare in lingue, ricordate la glossolalia, parlare in lingue. Vi ricordo che la glossolalia, a cui facevamo un rapidissimo cenno nella sessione del mese scorso, è uno dei doni carismatici che vengono elargiti, secondo la tradizione, il racconto evangelico, vengono elargiti dallo Spirito Santo, da Dio, per il tramite della discesa dello Spirito Santo, diciamo anzitutto sugli apostoli. Ma poi, in generale, il parlare in lingua è stato ritenuto, soprattutto nelle prime chiese cristiane, nei primi secoli della vicenda della costituzione delle varie chiese cristiane, è stato inteso appunto come il dono di coloro che ricevono il carisma. Il carisma. Nelle scienze della comunicazione il tema del carisma è sempre legato a quello del leader. Carisma è il leader, colui cioè che può muovere le masse, come si dice, no? Che può muovere le masse, che può guidare le masse. Sartre diceva condurre i popoli, condurre i popoli. E in effetti i doni carismatici, e in particolare la glossolalia di cui parla Paolo, sia nelle lettere ai Corinzi sia in quelle ai Romani, la glossolalia è proprio il parlare in lingue, perché vuol dire anche parlare, farsi capire in una lingua che è comprensibile per tutti quelli della comunità o della collettività di riferimento, anche se loro hanno poi lingue o linguaggi, idiomi differenti. Come accidenti è questo parlare in lingue, è uno dei misteri, chiaramente, no? D'altra parte, sui doni dello Spirito Santo si sa che finché non li si è ricevuti vige il mistero, appunto. Allora, appunto, ereticamente, diciamo, io suggerisco che parlare in lingue possa essere qualcosa di simile a una danza, a un canto, a un gioco di impulsi. Cioè sia proprio la possibilità di andare da impulso a impulso, diciamo così, no? Di trovare la comunicabilità, la condivisione di senso che sta al di sotto degli idiomi. Cioè, insomma, riuscire a parlare in quel blaterato, anonimo, gioco intrecciato e plurimo di spinte emozionali che sono soggiacenti poi ai nostri idiomi e alla loro semantica. Guardate che qualcosa di simile, adesso proprio, sono proprio eretica da morire, vi sarà successo, è successo a tutti sicuramente, quando si parla appunto della appunto l'entropatia, cioè veramente, ma sei telepatico, mi hai letto nel pensiero, no? Ne abbiamo un po' parlato nel laboratorio Mécanet, di un raccontino di Kleist, di von Kleist, che dice come ci fosse un orso che riusciva, era uno spadaccino invincibile, moltissimi grandi spadaccini lo sfidarono, e niente, lui, perché? Perché parava tutti i colpi, non riuscivi a prenderlo. Perché? Perché leggeva nel pensiero. Cosa voleva dire questa cosa, no? Ci siamo un po' interrogati, non ci siamo neanche sempre intesi dentro al laboratorio. La mia proposta era sempre la stessa, cioè parlava la lingua degli angeli, cioè capiva la lingua degli angeli, parlava in lingue, era carismatico, aveva il dono della, come si traduce, charis dal greco, grazia. Quella grazia di cui parla von Kleist, attribuendola proprio a quelle particolari macchine, le marionette, la cui anima ha caratteristiche che somigliano a quelle che abbiamo evocato della macchina, appunto, no? Della inesorabilità, ripetitività, impersonalità, improprietà. Vabbè, ma lasciamo perdere Kleist, scusate la parentesi che adesso non c'entra, però mi interessa, no, che stiamo sulla parola charis, da cui charisma, appunto, carisma, doni elargiti per grazia, gratuitamente noi diciamo, no? Ma anche doni di grazia che danno la grazia nella loro gratuità del carisma. La grazia cioè di farsi intendere e di intendere al di sotto delle differenze idiomatiche. Forse questa charis, questa grazia, che al tempo stesso è carisma, ha a che fare con la lingua degli angeli, con le glossolalie, con la lettura e espressione degli impulsi. Vi sarà successo, vi dicevo, visto che non so voi, ma io non ho avuto il carisma della glossolalia, però è successo un'esperienza affine. A me è successo, ad esempio, a me è successo a teatro, quando mi sono trovata a partecipare come spettatrice a spettacoli di teatro in cui le parole non erano nel mio idioma. E non è che capivo cosa succedeva o cosa si dicevano perché si trattasse di, come dire, pratiche teatrali, come si dice, realistiche, no? Cioè che in naturalistiche, no? Che appunto dicono, ah, com'è fresca quest'acqua, no? Cioè l'ho capito perché, cioè, d'accordo, capito? No! Erano pratiche altamente codificate, secondo codici a loro volta idiomatici molto lontani da quelli del naturalismo. Magari bere l'acqua si dice e si fa in tutt'altro modo, poniamo, no? Magari nel modo di un elefante, che so, che non beve così, che ne so. Vabbè, ci sono divinità che hanno la testa dell'elefante, cosa ride, chiaro? È così. E vabbè, se un dio beve, si abbevera, non si può abbeverare. Comunque, se ha la testa d'elefante, come un dio. E Ganesh. Allora, cosa voglio dire? Cos'è che mi rendeva leggibile la cosa lì, no? Il fatto che questi parlavano in lingue. Cioè che io intercettavo nella comunanza, la comunanza pulsionale, impulsionale, gestuale, proprio nella stessa condivisione di una certa struttura corporea, finché essa si spinge fin dove si arriva, io potevo capire quello che stavano dicendo. Guardate, è quello che il nostro narratore ambulante dice della sua capacità di capire le lucciole. Perché sembra scemo, cioè, sì, vabbè, d'accordo, questo parla con le lucciole, è andato, infatti si era fatto lo sballo, ok. Ma si tratta appunto di una spogliazione dello sguardo e di una peculiare attenzione, di un ascolto molto particolare, perché non è un gioco di sguardo, è una, è una compassione, potremmo dire, un muoversi assieme, un sentire assieme, è una, non una consustanzialità che non c'è la sostanza, ma è una. Sì, una entropatia, un andare insieme all'altro, una condivisione dei gesti, un gioco di specchi, no? Lo vedo, lo capisco, lo faccio anch'io, lo trovo. Ah, è come quando succede anche questo, no? Si ascolta un. Sì, questo vi è successo sicuramente, anche se si ascolta qualcuno che sta cantando, recitando, esprimendosi in un modo, diciamo, artistico, musicale, e noi cominciamo ad andare insieme, no? Cioè, c'è il mio nipotino che è fantastico, ad esempio, in queste cose, no? Comincia, andiamo, dice, ah, sì, si muove, oppure così, va la musichina. No, ognuno la fa a modo proprio, pure va al ditino. Cioè, cos'è questo ditino che va se non un contagio gestuale? Un contagio gestuale, no? Cioè una condivisione emozionale. intercettare queste spesso microscopiche, belle o brutte, adesso faccio esempi carini, il nipotino, la musica, il teatro, ma anche brutte, intercettare queste microscopiche spinte che ci rendono, come dire, affini nel vivere, anche a coloro che magari poi idiomaticamente sono diversissimi da noi, no? Dicono cose diverse, pensano in modo diverso, sì, ma come vive? Allora lì intercetti qualcosa che è come me. Ecco, rimettere mano là può essere una via per intercettare appunto la lingua degli angeli, cioè per sudarsi questo carisma, no? Per conquistarselo, quello che altrimenti è solo un dono, una grazia appunto, no? Quella grazia che dà il potere di farsi intendere della comunità e di condurre popoli, come diceva. Ora, se ci siamo intesi, tutto questo sfondo, questa glossolalia, questa lingua di gesti, che è tutti gli idiomi mescolati fin dove si possono mescolare, che è però anche la condizione della felicità, della efficacia del racconto, in quanto è condiviso in un senso comune, ecco, tutta questa dimensione noi l'abbiamo chiamata dalla volta scorsa, e l'ho fatto ancora in questa sessione, la voce, no? E abbiamo detto, ma dobbiamo intendere per voce non qualcosa di necessariamente acustico o sonoro, ricordate? Ma qualcosa che sfuma nel non sonoro, perché è gestuale, ad esempio. Abbiamo fatto tutti questi tentativi. Ora, io mi sono resa conto, riprendendo un testo di cui adesso vi leggerò alcune righe, di Roland Barthes, che si intitola Il brusio della lingua, o in francese Le bruissement de la langue. Bruissement è ancora più onomatopeico, no? Di brusio. Il brusio della lingua, rileggendo, mi sono resa conto che ho sbagliato a usare, cioè mi funzionava con la derivazione da vach, vox, voce. Il vocio, ma in vero per noi in italiano vocio indica subito una altisonanza, no? C'era un vociare, un vocio continuo, quindi qualcosa di acustico, inevitabilmente se dico vocio subito devo dire sì, però è un vocio che non è necessariamente, sì, però il vocio per noi è proprio il vocio anche fastidioso di una massa sonora che mi colpisce. Allora ho capito, leggendo Roland Barthes, che la parola giusta era brusio, che infatti abbiamo un po' introdotto in questi ultimi passi dell'ultima sessione del seminario di arti dinamiche. Brusio. Brusio perché un brusio è tenue, un brusio è confuso, tremulo, è quasi un non suono. Nel brusio entrano i bisbigli, come anche i sussulti, nel brusio entrano i respiri, cioè entra tutta una dimensione del brulicare gestuale che meglio è espressa qui che nella parola vocio che io avevo adottato. Quindi propongo, correggiamo con brusio. E leggiamo qualche passaggio da questo brevissimo testo di del nostro Roland Barthes, che è un breve testo del 75, quindi collochiamoci nel clima culturale degli anni 70, dei pieni anni 70 in Francia. Allora, leggo qua e là e credo che vi piacerà. È chiarificatore, insomma, in questi passi Roland Barthes. Allora lui dice, parte dalla distinzione, dal balbettio, e distingue, anzi pone in una opposizione curiosa, e quindi anche complementare come tutte le opposizioni, il balbettio e il brusio. Noi dobbiamo capire cosa intenda per brusio, e secondo me intende qualcosa di molto simile a ciò che ne abbiamo chiamato fino a qua, appunto, il campo dei giochi e degli intrecci emozionali. Allora dice, il balbettio, ad esempio, è una sorta di annullamento della lingua per via di aggiunte, cioè non funziona più la lingua nel balbettio perché io aggiungo, ripeto, come se mi incastrassi, no? In aggiunta. Il balbettio è un messaggio due volte mancato. Da una parte lo si capisce male, ma dall'altra, con un certo sforzo, lo si capisce comunque. Non è veramente né nella lingua né al di fuori di essa. È, dice lui, il balbettio, attenzione, quindi aggiunta, 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 incremento, dico molti più suoni di quelli che servirebbero per pronunciare quella parola, no? In modo non balbuziente. Dunque, il balbettio non è veramente né nella lingua né al di fuori di essa, è un rumore del linguaggio paragonabile a quella serie di crepitii con i quali un motore ci segnala di non essere a punto. È proprio questo il senso del perdere colpi. Incastre, fa un sacco di rumori in più. Segno sonoro di un tracollo che si profila nel funzionamento di quell'oggetto, di quella macchina. Vi prego di tenere l'immagine della macchina, dell'automatos. Il balbettio di un motore o di un soggetto è in sostanza una paura. Ho paura di dovermi fermare strada facendo. Ho paura di stare per fermarmi. Ho paura che se la dico tutta muoio. Ci siamo? La morte della macchina, dice Roland Barthes, può essere dolorosa, però per quanto la macchina sia poco simpatica, perché costituisce, ad esempio, anni 70, nella figura del robot, la peggiore delle minacce, la perdita del corpo, io non ho più il corpo perché è tutto nella macchina, fa tutto quello che deve fare, quindi per quanto la macchina sia poco simpatica, esiste tuttavia in essa, in ogni mécanè, la possibilità di un tema euforico. Un tema euforico, mamma mia. Il suo buon funzionamento. Temiamo la macchina perché funziona da sola, ma al tempo stesso ne traiamo grande piacere perché funziona bene. Provate a pensare a questa macchina, appunto, no? Eterna, di anonima ripetizione, appunto, che torna, 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 no? Quindi che non c'entra niente con una coscienza singolare, con questa grande macchina. Ecco, dice, ha un tema euforico, c'è qualcosa di euforizzante quando la macchina funziona bene. Ora, come le disfunzioni del linguaggio sono in un certo senso riassunte in un segno sonoro che è il balbettio, aggiunta, 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 blocco, 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 non cado, non cado, non cado, non finisco, non finisco, non finisco, va bene? Così, dall'altro lato, il buon funzionamento della macchina invece si manifesta in un essere musicale, il brusio. Il brusio è il rumore di ciò che funziona bene. Ne deriva il seguente paradosso. Il brusio denota un rumore limite, impossibile, il rumore di ciò che funzionando alla perfezione non fa rumore. Il brusio è l'evaporazione stessa del rumore, il tenue, il confuso, il tremulo sono qua percepiti come i segni di un annullamento sonoro. A volte dice, ma aspetta, il motore fa un rumore. Il motore fa sempre un rumore. Quando funziona fa un rumore che è quello euforizzante del suo buon funzionamento, il suo brusio. E quando si inceppa, come si dice, no? Che fa un rumore, qualcosa in sovrappiù. Il brusio viene dunque dalle macchine felici. Quando la macchina erotica, immaginata e scritta ad esempio mille volte da Saad, agglomerato pensato di corpi i cui luoghi d'amore sono accuratamente accordati gli uni agli altri, quando quella macchina si mette in moto, per i movimenti convulsi dei partecipanti, palpita ed emette un leggero brusio. Insomma, funziona e funziona bene. Altrove, quando i giapponesi di oggi si dedicano in massa, in grandi sale, alle slot machine, che loro chiamano pachinko, Gli ambienti in questione sono pieni dell'enorme brusio delle palline. E tale brusio significa che qualcosa collettivamente funziona. Il piacere, per altri versi enigmatico, di giocare, cioè di muovere il corpo con precisione. Se non è dimensione gestuale, muovere il corpo con precisione. Il brusio, infatti, come si vede dall'esempio sadiano e anche da quello giapponese, implica una comunità di corpi. Io direi una comunione di corpi, una comunanza, una entropatia corporea. Nei rumori del piacere che funziona, nessuna voce si leva al di sopra delle altre o si spegne. Nessuna si presenta per sé. Adesso faccio un bel discorso. Il brusio è appunto il rumore del godimento plurale, di una felicità plurale, ma non certo di un godimento di massa, perché la massa ha una sola voce, è omologa. Invece il brusio è tanti rumori che vanno assieme, che danzano assieme, ecco perché è musicale. Il brusio ha natura compositiva, armonica, plurale, differenze che vanno insieme. La massa ha una sola voce ed è terribilmente forte. Non ha nulla del brusio. Ora si domanda Roland Barthes. Abbiamo parlato della macchina. E la lingua può produrre brusio? Fa alcune riflessioni e poi conclude. Il brusio della lingua forma una utopia. Quale utopia? L'utopia di una musica del senso. Con questo voglio dire che nel suo stato utopico, che non ha un luogo, diciamo così, no? La lingua sarebbe allargata o addirittura snaturata fino a formare un immenso tessuto sonoro, nel quale l'apparato semantico si troverebbe irrealizzato, quindi non tolto, ma portato alla sua dimensione di non attuazione, deattuato, riportato alla sua dimensione totipotente, diciamo così. Il significante fonico, metrico, vocale si dispiegherebbe, si estenderebbe. La campana azzurra, certo, ma anche l'estensione di un corpo gestante in tutta la sua sontuosità, senza che mai un segno se ne distacchi. Ma anche, ed è qui il difficile, senza che il senso ne sia brutalmente espulso, dogmaticamente precluso, come castrato. Anzi, stai dicendo che c'è, lì c'è una radice del senso, non è che si è tolto il senso, cioè accedere alla dimensione del brusio non vuol dire, vabbè, viene come viene, vediamo come circolano le cose. Vuol dire intercettare un'altra dimensione, forse totipotente, del senso, nella sua natura emozionale e gestuale. Nel suo brusio, affidata al significante da un moto inaudito, e qua sono parole importanti, un moto, un movimento inaudito, perché inaudibile è un moto. Ci siamo? Ignoto ai nostri discorsi razionali, dice lui, io direi ai nostri idiomi particolari, perché ne sono il correlato uniduale. Quindi nel suo brusio la lingua non perderebbe tuttavia di vista un orizzonte di senso, il senso indiviso, impenetrabile, innominabile. Il senso sarebbe qui il punto di fuga del godimento. Ma è bellissimo. Cioè, il verso dove del piacere, la direzione della mia felicità. E come nel caso della macchina, il brusio non è altro che il rumore di un'assenza di rumore. altrettanto riferito alla lingua, esso sarebbe quel senso che fa intendere una assenza di senso, oppure, ed è lo stesso, un'assenza di senso, cioè l'assenza di un senso, capite? Perché è senso totipotente, quel non senso che farebbe intendere in lontananza un senso ormai liberato, anima mia, quello che ti aspetta è come falcetto di diamante che ti libera, liberato da tutte le, dice Barth, le aggressioni del segno, cioè le dualità. Significante, significato, significante, significato. Le aggressioni del segno formatosi nella triste e selvaggia storia umana, che è come un vaso di Pandora. Ora lui dice, attenzione, potremmo dire esperimenti di Brusio. Si tratta senza dubbio di un'utopia, dunque, un'utopia. Ma l'utopia è spesso ciò che guida le ricerche di avanguardia. Dicevamo, allora facciamo questi esercizi di autobiografia che intercetti il brusio, dove può, come può. Si tratta dunque senza dubbio di un'utopia, ma l'utopia è spesso ciò che guida le ricerche di avanguardia. Talora, dunque, incontriamo qua e là quelli che potremmo definire esperimenti di brusio. Come certe produzioni della musica post-seriale. È molto significativo che questa musica attribuisca un'estrema importanza, ad esempio, alla voce, che manipola cercando di snaturare in essa il senso. Qua vuole dire il significato, in verità, e non è il senso nostro, ma non la massa sonora. Oppure possiamo trovare esperimenti di brusio in certe ricerche radiofoniche, o ancora negli ultimi testi di Pierre Guillotat o di Philippe Soler. Ultimi testi di Pierre Guillotat, Philippe Soler, vediamo, sono testi particolari, vediamo. Ultimi nel 75, peraltro, cioè ultimi all'epoca, quelli degli anni 70. Ma, e andiamo ancora avanti, fatto ben più importante, scrive Roland Barthes, noi stessi possiamo condurre questa ricerca intorno al brusio. E possiamo farlo nella vita, nelle avventure della vita, in ciò che la vita ci offre in maniera inattesa. Un incontro all'inizio, abbiamo detto, no? Ci fu un incontro. L'altra sera, ad esempio, vedendo il film di Antonioni sulla Cina, che si intitola, io non l'ho visto, ma è reperibile, disponibile, infatti un'ipotesi era ci vediamo poi dopo il film, dura 3 ore e 40. Ve lo posso solo consigliare. Ok, Chung Kuo, Cina, film documentario commissionato da Antonioni, da Mao stesso, e girato all'inizio degli anni 70, appunto, è andato diffuso nel 72-73. Quindi l'altra sera, vedendo il film di Antonioni sulla Cina, ho avvertito improvvisamente all'apparire di una nuova sequenza il brusio della lingua. Nella strada di un villaggio, alcuni bambini, appoggiati a un muro, leggevano a voce alta, ciascuno per sé, tutti insieme, un libro diverso. Era un brusio ben riuscito, come una macchina che va bene. Il senso era per me, attenzione qua, senso per lui è il significato, cioè il contenuto di senso di questa cosa, era per me doppiamente impenetrabile, sia perché non conosco il cinese, sia per la confusione di quelle letture simultanee. Eppure sentivo in una specie di percezione allucinata tanto riceveva intensamente tutta la finezza della scena, sentivo la musica, il respiro, l'attenzione, l'applicazione, insomma, qualcosa di simile a uno scopo. Senso nel nostro senso, appunto, a una direzione. Ma come? Basta forse parlare tutti insieme per ottenere che la lingua produca il suo brusio nel modo raro, impregnato di godimento, di buon funzionamento, insomma, che ho appena descritto? Evidentemente non è così. Alla scena sonora è necessario un erotismo, nel senso più lato del termine. Lo slancio, erotismo in questo senso qua, o la scoperta o ancora il semplice accompagnamento di una emozione condivisa. Questo dava appunto il viso dei bambini cinesi. E allora mi immagino oggi un po' alla maniera dei greci antichi, così come li descrisse Hegel. Interrogavano, sosteneva, con passione e senza stancarsi, il brusio delle fronde, delle sorgenti, dei venti, insomma il fremito della natura con la N maiuscola, per trovarvi il disegno di un'intelligenza. Oggi io interrogo il fremito del senso ascoltando il brusio del linguaggio, di quel linguaggio che è la mia natura peculiare di uomo moderno. Oggi. E allora, un tema euforico. Queste pagine per me sono bellissime, sono proprio di una chiarezza, poi... E poi ci fanno proprio gioco, no? Quindi un tema euforico, un aspetto felice, un piacere, un godimento è proprio del funzionamento di ogni macchina, di ogni espediente, di ogni artificio, di ogni racconto che funziona bene. Esso, questo tema euforico, si manifesta in un essere musicale, il brusio, un essere musicale, capite? Canta, diceva Nietzsche, danza. Brusio appunto come tenue, confuso, l'abbiamo detto, tremulo, plurivoco, quasi un non suono, esattamente come Bach. E il brusio, dice Roland Barthes, è delle macchine felici. Io ricordo che all'inizio di quest'anno Tommaso Di Dio nel suo ricanto disse il tema della storia funziona come una macchina abissale metamecritica. E sì, se funziona, se funziona bene. Il brusio delle macchine felici è il piacere di movimenti, come dire, anonimi che animano i corpi in modo tale da farli procedere in reciproca composizione. Vanno assieme, danzano assieme, condividono quello slancio, quello scopo, diceva lui. Il brusio, infatti, ha detto Barthes, implica una comunità di corpi, è il rumore del godimento plurale, non di una massa non è mai plurale, è una. E in questo risiede forse anche, in questo piacere dell'andare assieme, la dimensione politica del brusio o la riserva di stratagemmi politici per i nostri racconti, per le nostre storie, per le nostre conoscenze, a cui forse potremmo attingere se pensiamo che nelle leggi, proprio alla danza di gruppo, all'andar bene insieme, al muovere bene insieme, al piacere del muovere bene insieme, felicemente, efficacemente, fertilmente i corpi, faceva riferimento Platone come ad un modello di buon funzionamento della città, della collettività. E quindi, ecco, no? Io interrogo il fremito del senso, il brusio come fremito del senso, no? Io parlavo di un pullulare di spinte, di un gioco di pulsioni, impulsi, come l'orso che leggeva gli impulsi degli spadaccini. Allora, il fremito del senso, dice Barthes, io lo ascolto addestrandomi a ascoltare il brusio del linguaggio. Fa riferimento, oltre a certe ricerche della musica post-seriale, di cui fu per certi aspetti, solo per certi aspetti, esponente anche il compositore di cui ho fatto ascoltare il brano quando siete arrivati, appunto, Le mie fini sono i miei inizi. Quindi, dicevo, oltre a fare riferimento alla musica post-seriale, sia chiaro che post-seriale, faccio un riferimento rapidissimo, per musica seriale detto in modo molto molto grossiero, me ne scuso, ma andiamo veloce, molti di voi sono molto molto più a giorno e competenti di me sulla cosa, si intende quel tipo di composizione musicale che si basa rigorosamente sulla, sulla produzione di serie dodecafoniche. Quindi è una musica che utilizza la dodecafonia, ma la utilizza nel senso di una applicazione rigorosa solo della serie dei 12 suoni, nella modalità, appunto, nella modalità, diciamo, orizzontale, che però è una modalità a suo modo gerarchica perché esclude, in verità, rigidamente, altre forme di composizione, no? Quindi esclude altre serie o altre scale. Invece la musica post-seriale, Milton Babbitt fu tra i primi a lavorare sulla musica seriale nel dopoguerra, fiorisce nel secondo dopoguerra, è stato matematico e compositore statunitense, e peraltro è tra coloro che lavorarono tra i primi alla costruzione e all'utilizzo dei primi sintetizzatori elettronici, quindi musica elettronica e musica industriale. La post-serialità a cui facenno il nostro Bart si riferisce invece ad una fase effettivamente successiva che è fiorita a partire dagli anni 70-80 e che ha rotto un po' con le rigidità della composizione seriale, reintroducendo elementi vari, quindi in qualche modo è un gran mischione di forme, di stili, di tecniche della composizione e di selezione del suono da comporre. La musica post-seriale, potremmo dire, è una musica che procede per montaggio orizzontale, cioè ci può star dentro tutto, nulla è precluso. È montaggio orizzontale che mescola appunto stili, elementi formali e che utilizza anche metafore concettuali nuove, particolari, ad esempio la musica spaziale è una delle espressioni che ricorrono, quindi non soltanto la musica concettuale, come è per lo più la musica seriale, ma musica spaziale, cioè una musica che travalica la dimensione temporale della serialità. E va bene, musica puntuale, musica aleatoria, anche qua insomma ci sono varie. In ogni caso, quello che per me è interessante è che Bart si riferisce a certe sperimentazioni musicali che fanno massa, cioè che tengono assieme, che armonizzano cose diverse, che non escludono, che buttano dentro, che fanno costellazioni di differenze. Laddove chiaramente l'intenzione non è primariamente estetica nel senso tecnico del termine, è evidentemente etica, no? È un esperimento di, secondo Roland Barthes almeno, di produzione, riproduzione e diciamo così, è un esperimento per intercettare riproducendolo il brusio molteplice dei corpi danzanti, dei corpi gestanti, perché abbiamo detto si tratta di corpi che si muovono assieme, questo è la dimensione del brusio. Ma a parte questa parentesi, dicevo, al di là della musica post-seriale, Roland Barthes, avete letto, fa riferimento anche sì a Philippe Soler, ad alcune cose sperimentali di Soler legate, vabbè, alla mente di Petel, ma non è interessante, a me interessa invece Pierre Guillot. Esatto, un grande del quale, come sapete, in Italia c'è praticamente niente, perché ancora su di lui pesa la tara della censura che è caduta fino agli anni 80, fino ai primi anni 80, mi sembra fino all'81, sui suoi testi bomba che apparvero proprio negli anni 70, quegli anni e quei testi a cui fa riferimento qui Roland Barthes quando dice certe sperimentazioni di Guillot possono ricordare. Allora, quello che mi interessa, vabbè, ho visto che in Italia c'è tradotto uno dei suoi libri, degli anni 80, comunque successivo agli anni critici, quello insomma della rottura, della maledizione, della censura, eccetera, che è Coma. In una collana curata presso, mi pare, scusatemi, mi pare Medusa, se non sbaglio, tra gli altri da Marco Dotti, che non a caso ha lavorato anche molto sulle traduzioni dei testi più intraducibili di Artaud, e che è un amico. Ora, un amico buono e matto. Allora, Pierre Guyot, dunque, è evocato come un autore, un artista. Guyot decise di non volle essere chiamato scrittore. Sono un artista, dice lui, un autore, un artista che a suo modo ha cercato di intercettare appunto il brusio della lingua e di portarlo alla superficie o di rammentarlo come superficie, come dimensione estesa e brulicante di corpi che vanno assieme, come matrice nera, madre nera, diciamo, abbiamo detto più volte, delle lingue, come lingua degli angeli al tempo stesso, come riserva di senso o dei sensi, senso totipotente anche, dicevamo. Lo ha fatto nel suo tentativo di risvegliare questo tema euforico, lo ha fatto in una grande opera nero, potremmo dire, che attraversa tutta la sua produzione, ma soprattutto quella appunto dei primi anni. Anni che sono segnati dalla sua esperienza militare in Algeria. Il suo romanzo, quello che fece scalpore la prima volta, si intitola Tomba per 500.000 soldati, è del 67, dove alcuni critici hanno detto ha rifatto i connotati all'epica. Ti rifaccio i connotati, dice, no? All'epica della guerra, all'epica, ha rifatto i connotati all'epica, ma anche al genere epico, in quanto genere letterario. Il plinale di Guyotat è verbale. Cosa fa lui? Disossa la retorica, impone a marchio il sangue. Vabbè, certe immagini, qua siamo proprio alla crudeltà, no? Alla crudeltà, all'impasto, ai corpi che sono sul limite di esplodere in quanto corpi semantici, capite? E dove diventano davvero giochi di intrecci, potremmo dire, se volessimo usare un lessico però un po' inficiato, pulsionali oppure emozionali, nuclei di tensione che interagiscono, che si scambiano. Society, era un, l'avete visto mai? Il titolo di prima, niente. Vabbè, diciamo per... sì, è abbastanza agghiacciante, ma fa niente, d'accordo, mescolanze di corpi, d'accordo. Allora, il caso Guyotat si esplode però appunto nel 70, quando lui pubblica il libro infernale, diciamo così, che si intitola Eden, 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 cioè Paradiso, 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 Eden, 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 che viene immediatamente vietato dal Ministero degli Interni francese, perché Guyotat scrive quello che non va scritto, cioè scrive, come dire, il retroscena della guerra, la dimensione gestuale gestante, capite? Dove si costruisce il linguaggio della guerra, dove si costruiscono le parole della guerra, gli idiomi della guerra, la dimensione allucinante, se vogliamo, totipotente, ricordate, una specie di percezione allucinata, diceva Roland Barthes, in cui i corpi sono il loro brusio, come posso dire? Nel senso di una reciproca transimmanenza, scambio continuo, no? Un impulso nell'altro, un corpo nell'altro, una massa, se vogliamo, ma una massa fatta di corpi differenti e differiti e scambiati di continuo, dove i confini saltano, giochi di gesti, slanci, intrecci, ricami, arabeschi di gestualità, al di qua di una semantica costituita e come matrice allucinata, se vogliamo, ma allucinata percettivamente di ogni significazione. Questo scavare al di sotto, andare alla dimensione appunto, adesso diciamo angelica, cioè corporea, multiforme, multidinamica, di quella che è la lingua, l'esperienza della guerra, vuol dire per Guyotat scrivere quello che non va scritto, come abbiamo detto, smascherare tutta la retorica o tutta l'epica della guerra e farlo attraverso una rivolta dell'immaginario, ovvero una dissezione della guerra e della sua lingua, attingendo ai corpi in guerra, e questo in riferimento in particolare, potete capire, in Francia, alla guerra d'Algeria. E utilizza una lingua che è inaudita, con le parole spaccate, piena di elogismi, al limite della glossolalia in certi passaggi, certamente sessuomane o erotomane, come pure fu segnalato, fino al limite dello sceno. È per oscenità, infatti, no? Oscenità politica, oltre che pornografica, diciamo così, che fu vietato il suo libro. Un lavoro di smantellamento della semantica per mettere le mani in una percezione allucinata, in quel brusio di corpi che è quella che potremmo chiamare la dimensione dello scambio prostituzionale, cioè dello scambio dei corpi, e in una specie di apocalisse della prostituzione, intesa come emblema di quella dimensione brulicante del brusio gestuale che è, come dire, che fa saltare nel suo funzionamento organico, fa saltare la differenza, no? Tra il bene e il male, il bello e il brutto, il vero e non vero, il giusto e lo sbagliato, eccetera. È una dimensione che è assolutamente tanto è totipotente sul piano del senso, quanto è vuota sul piano dei significati. È al di qua della significazione, scorta appunto raggelante e al tempo stesso rivelativa di una dimensione che è all'opera poi nella edulcorazione idiomatica del linguaggio della guerra, della storia che racconta la guerra, capite? È la storia della guerra d'Algeria, diciamo così, raccontata dal punto di vista del brusio e non della parola idiomatica, della semantica ufficiale o della retorica epica della guerra. È al di qua dei significati, è dove ci sono i corpi che lottano e si scambiano in questo loro intreccio gestuale. E in questo senso siamo al limite poi, cioè, è il massacro dei segni, potremmo dire, no? Il massacro dei segni. E questa dimensione appunto nera, cupa, è molto presente anche nei lavori successivi di Guyotat, a cui fa riferimento quindi Roland Barthes, che mi sembra molto interessante perché appunto sta appellandosi ad una dimensione euforica, felice. Quindi la felicità di cui stiamo parlando non è una carineria, capite? Non è che bello, no, è bello, sono allegro, non è un'allegrezza. È veramente una benevolenza e un buon funzionamento. Buono nel senso che il senso continua, nel senso che c'è un deposito di senso, scusate il gioco di parole, che li opera nei corpi. Senso non vuol dire buono, cattivo, giusto, sbagliato, ecco, è che lì si giocano le direzioni. Direzioni che verranno poi scremate, diciamo così, e anche desomatizzate nei nostri idiomi articolati. È dove si disarticolano le differenze tra i corpi. Cosa forse? Simile a ciò che è corpo senza organi, ma vabbè, lasciamo stare. Ora, mi piace concludere leggendovi un piccolissimo passo a firma di Pierre Guyotat, in cui l'artista dice, esprime con chiarezza, in un testo dell'84 che si intitola Le Livre, il libro, Nell'introduzione a questo libro dichiara, ormai sono passati tanti anni, è caduto il divieto da poco, lui vivrà poi fino al 2011, mi sembra, 2016, sì, non mi ricordo l'anno, 2020, sì, 2020, morto nel 2020, quindi siamo ancora decenni fa, però appunto in una fase, e lui lì dichiara qual è il suo progetto. Qual è sempre stato il suo progetto? Già 20 anni prima, attraversando la guerra d'Algeria e poi procedendo nella costruzione di questo grande universo che abbiamo chiamato prostituzionale, per le ragioni che spero ho fatto intendere. Allora riscrive: eccolo il mio grande progetto, non identificabile nella maggior parte dei miei pezzi precedenti. Sotto l'impulso della più grande quantità possibile di corpi, schiavizzati e deportati da un lato all'altro di terre conosciute e del tempo, per far rivivere la più grande quantità possibile di elementi, di popoli, di fauna, deflorazione, intemperie, trasporti, monete, habitat, strade, alimenti, medicine, utensili, vestiti, strumenti di guerra, di asservimento, di musica, di sepoltura e funzioni, gerarchie profane, sacre e leggi e intrattenimento e la scienza, la liturgia, l'incarnazione del divino, la più pura delle stelle filanti e la stella marina, esegesi dalla pappa per il bambino alla bava di Cristo. Il decreto di affissione delle tavole delle leggi, biglietti di Keplero, epigrafi di Antigone, tutto questo disperatamente infettato dalla grande pandemia prostituzionale. Al centro di questo grandioso disegno, una necessità, la blasfemia dei luoghi principali della prostituzione dei corpi, deportati negli spazi immobili, dove la storia con la S maiuscola, lo spirito con la S maiuscola, hanno alitato più forte. È proprio lì che mi interessa guardare, dove la storia e lo spirito hanno alitato più forte, vedere dove carne e materia e materiale della prostituzione, dello scambio orizzontale, entrano in contatto per uno scambio con la scienza clandestina, dalla mistica colpevolizzata alla eresia supplice. Prego? Non importa. Ora, è come una invocazione o un appello quello che sta qui progettando Guyotat, secondo me. Una invocazione, un appello a qualcosa che brulica orizzontalmente, che brulica tra i corpi e gli idiomi, senza gerarchia, evidentemente, senza opposizioni o diastasi, tutto in tutto, tutto si scambia con tutto, senza profondità e superficie, senza verità e apparenza, senza pubblico e privato. Capite? L'abbiamo dichiarato dall'inizio di quest'ultima sessione, sono saltate tutte le dicotomie, esattamente come nella musica post-seriale. Da questo punto di vista, potremmo dire non vi è a questo livello che superficie e scambio e scorrimento. Superficie e scambio e scorrimento. E come è stato detto più volte qua, no? Condividendo o non condividendo, certamente nel nostro tempo la storia, così come l'abbiamo conosciuta, è in crisi. L'uso della storia è incerto. Il diritto alla storia, come hanno detto i nostri amici e colleghi Dorsi e Chiarotto, è negato. In un tempo come questo, quello di cui noi facciamo esperienza è forse non tanto la fine della storia, ne parliamo ancora, la facciamo ancora, raccontiamo, anzi c'è un proliferare di storie, se vogliamo. Quello di cui noi facciamo esperienza è lo spengimento delle euforie, della felicità, del buon funzionamento delle nostre conoscenze storiche, dei nostri racconti storici, cioè delle nostre conoscenze tout court. Come se proprio a non funzionare più bene, incepparsi per accumulazione, che trattiene la parola e non la lascia andare, non la chiude, non la finisce, ci fosse proprio una idea del tempo appunto come scorrimento e al tempo stesso come gerarchia. Dal passato al presente, il progresso, va bene, e dalla superficialità, l'apparenza, il brulicante gioco delle opinioni alla profondità dei fatti scientificamente fondati e verificati. Ora, è saltato questo gioco, è saltata la differenza dunque tra profondità e superficie. È saltata, potremmo dire, anche la differenza tra estensione e intensità. Differenza che ancora in molti filosofi degli anni 70 e anche 80 e grandissimi francesi pure loro ancora rimane tuttavia, penso in particolare a Deleuze, che si appella ad una intensità senza estensione. Ma va bene, scusate, parentesi, dove siamo? Quello che c'è, in cui noi viviamo, è il tempo della superficie, ecco, è la crisi della profondità, potremmo dire, cioè della differenza superficie-profondità, la crisi del tempo nella proliferazione invece orizzontale degli spazi e delle superfici, ma questo non è perché non c'è più senso, o non c'è più la profondità del senso, è proprio perché la profondità non è più nella profondità, si è spostata altrove, non so come dire, il senso è altrove. E lì bisogna intercettarlo, è questo che cercavamo di dire, lì dove la massa di tutti i corpi cova, gestante, lì si può intercettarlo e se la profondità è dislocata sulla superficie mobile, diciamo così, e prostituzionale dei nostri corpi narranti, gestanti, intrecciati, che si usano assieme e poi si scontrano, allora, quello che si deve forse sperimentare, esperimenti di brusio abbiamo detto, e ha detto Roland Barthes, ci ha suggerito Roland Barthes, sono nuove forme di conoscenza. A me qui è quello che stiamo tentando faticosissimamente di intercettare, nuove forme di conoscenza, non più nei termini della opposizione, che poi è quella che sta dietro a tutte le diastasi che abbiamo evocato fino a qua, nei nostri mesi critici, l'opposizione tra essenza e apparenza, verità e rappresentazione, profondità e superficie, e via via, giocato. Ma nel senso di una dislocazione di quello che si è sempre inteso come il profondo nella superficie, sulla superficie, come se, vorrei dire così, i racconti, il fallimento dei racconti storici, laddove la storia si è intesa nei termini della tradizione storicistica e in parte storiografica che abbiamo qui evocato, la inefficacia di quei racconti non è perché quei racconti non sono più veri, no? Ma perché non intercettano l'emozione, non condividono, non guardano al brusio dove si muove, non si addestrano, non si piegano. No, in una danza circolare che intercetti, se è possibile ancora, fin dove lo sia e se lo fosse, questa condivisione di sensi possibili, guardando altrove. E allora è come se in qualche modo dovessero predisporsi i nostri discorsi, le nostre conoscenze storiche a praticare un nuovo filosofare storico, abbiamo detto, ma adesso voglio dire, a farsi discorsi che traccino, rintraccino, istorino e reistorino le superfici, come racconti geografici, diciamo così, come se alle soglie della crisi dello storicismo ci interpelli ancora la possibilità di una pratica di tracciamento, rintracciamento istoriale, che potremmo chiamare geografia, nel senso di una scrittura della superficie, di ciò su cui ci muoviamo e camminiamo. Allora, in questo senso, e chiudo veramente il seminario, il brusio della lingua, la lingua degli angeli, ciò che dà al racconto il charisma, il carisma del parlare in lingue, e abbiamo detto anche dei suoi risvolti utopisticamente politici, il fremito di senso, o il fremito del senso, come lo chiama Roland Barthes, lo si può evocare, qui siamo arrivati al momento, vedremo poi, con quella forma che ha utilizzato, con quell'espressione che ha utilizzato Guyotat, come una eresia supplice, come una preghiera, no? Che sia al tempo stesso una supplica e un supplizio felice, euforico, che invochi la benevolenza nel senso proprio greco, del patire con, del gioire con, del muoversi con, del comporre, dell'andare assieme, della tangenza, della vicinanza di corpi, quel tipo di benevolenza che nella tradizione cristiana è stata chiamata pietà, ma è troppo, troppo inquinata questa parola, perché non si tratta della pietà cristiana e neanche della pietas latina. Eleison è il termine con cui si dice in greco la benevolenza degli uomini verso gli uomini, cioè degli umani verso gli umani. Ed è proprio questo tipo di benevolenza che, reiterato poi nella tradizione liturgica del cristianesimo, risuona nel Kyrie eleison, che poi sarebbe Kyrie eleison, Kyrie eleison, si dice, che è una supplica che dice: Signore, Signore, noi traduciamo abbi pietà, ma è sii benevolo, come dire, favorisci ereticamente la consonanza, la composizione in una danza possibile di questi corpi in transizione. Una eresia supplice, forse il tipo di Kyrie eleison che si può dire da atei o ate del XXI secolo, che si ripromettono di prestare ascolto al brusio, alla superficie. È un'invocazione alla superficie, potremmo dire, un'invocazione al brusio. E vi consiglio, avrei preparato anche il link per poterlo ascoltare, ma lo potrete fare a casa, perché ho visto che quando sovrappongo l'audio di emissione in sala non sentite bene a casa, quindi ve lo potrete ascoltare anche da soli, di ascoltare quella che è la conclusione simbolica di questo seminario, cioè un altro brano di Milton Babbitt che si intitola Musica per la massa, Kyrie, ed è un Kyrie del 1941, una supplice eresia che per me ha risuonato in modo brulicante quando ho letto le righe di Guyotat che vi ho rammentato poco fa, un'eresia supplice. Vabbè, io vi saluto, vi ringrazio per la pazienza, do appuntamento a tutte e a tutti al prossimo sabato per il seminario di filosofia, poi abbiamo ancora un crocevia dei linguaggi, nel frattempo abbiamo una lettura del mercoledì, il mercoledì che arriva il 7, e una lettura fuori sede la domenica successiva a Pavia per una passeggiata storico-scientifica con Manuela Monti e Carlo Alberto Redi. Tutte le dritte organizzative ve le invieremo tramite email e poi sì, potremo ricomporci e vedere di andare a chiudere il mese che abbiamo appena iniziato. Grazie a tutte, grazie a tutti.
Grazie
Florinda.
Grazie Florinda.